E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ti sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. E allora, giovedì scorso ci siamo focalizzati su Lee Scratch Perry, genio della musica in generale, del reggae, ma non solo. E come vi avevamo già accennato, anche questo giovedì ci focalizzeremo su di lui. Avremo un paio d'ospiti telefonici per raccontare la sua sregolatezza, la sua follia, il suo genio musicale. Vero Luque?
Sì, un personaggio davvero visionario, come visionariano tutte le sue produzioni che abbiamo ascoltato giovedì prossimo e ascolteremo in parte anche questo giovedì. Un Lee Perry quest'oggi invece in versione produttore. Che produttore!
Un Lee Perry che, come abbiamo già detto giovedì scorso, oltre a litigare con svariati personaggi, ha anche dato fuoco un paio di volte al suo studio, il Black Ark Studio, una volta in Jamaica Star e una volta in Svizzera. Un Lee Perry che stava sempre con candele, ceri, candeline, chi più ne ha più ne metta.
Sì, un personaggio che aveva anche la tendenza, no, a tagliare i ponti dopo aver smesso di lavorare con qualcuno. L'aveva fatto con Joe Gibbs, l'aveva fatto con Coxon Dodd, poi vedremo anche con Bob Marley, con Chris Blackwell, insomma un personaggio sui generis, ma che personaggio, lo ripetiamo. E iniziamo subito con uno dei dischi reg che hanno fatto la storia, 1976, registrato nei suoi studi, Black Ark Studio di Kingston. Questa è War in a Babylon, firmata dagli Upsetter e Max Romeo.
Allora, un bless a Max Romeo ovunque si trovi, bless up father, bless.
Un disco tra l'altro bellissimo anche dalla copertina, che raccoglieva tantissimi brani che hanno fatto la storia, One Step Forward, I Chase the Devil, ma anche soprattutto la title track, che descrive l'atmosfera violenta durante le elezioni generali in Giamaica del 1972.
E allora, Fire for the Vatican, questa è War in a Babylon. Is it floating? War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Is it floating? What you say? Is it floating? The tribal war in a Babylon. Is it flow? Sip loud day. What you say? Is it flow day? Radio Onda Rossa. The papa men no like the dreadlocks man. I barbieri non amano i dreadlocks man. Dreadlocks man no like the papa man. Ali, guai, la devo mettere punto e da capo. Max Romeo, War in a Babylon. 06 49 17 50 per comunicarci il vostro punto d'ascolto o per comunicare con Radio Onda Rossa più in generale.
Quante volte l'hai passato questo pezzo?
Non ho mai usato farmi firmare dischi dagli artisti, ma devo dire che la Faia Fidi Vatican agli Upsetter, il 45 giri, me lo sono fatto firmare, Max Romeo, non ho resistito. Un disco che mi ha segnato sin da ragazzino. Fuoco sul Vaticano, fuoco, faia! No like the Baba man, no. The police man no like the dreadlocks man. The dreadlocks man no like the police man, no. So war in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it floating? Who is it? Is it floating?
Tribal War in a Babylon, la guerra che tutti quanti noi conduciamo ogni singolo giorno per campare, per sopravvivere. Per vivere. Che poi quelli prodotti dagli Scratch Perry sono la maggior parte pezzoni, veramente tune.
Tantissimi brani, e l'anno seguente, nel 1977, ancora al Black Ark Studio di Lee Perry, passò Junior Marvin per fare un'altra pietra miliare della musica giamaicana, quel Police and Thieves, che vede anche Boris Garadier al basso, alla batteria c'era Sly Dunbar, alla chitarra Ernest Ranklin e ancora alle tastiere Kate Sterling e all'organo Joe Cooper. Loro erano coloro che formavano gli Upsetter, poi supportati anche dal Herm Morgan e Barry Lewill degli Eptons.
Police and Thieves, come a dire, guardie e ladri.
Un brano che in Inghilterra è rimasto nelle classifiche reg per ben 6 mesi. E poi famosa anche la cover dei Clash nel loro album di debutto.
Police and Thieves in the street. Sempre per strada. Fight of the nation. Sempre con le armi. Police and thieves in the street. Oh yes. Scaring the nation with their guns and ammunition. Eppure questa non posso resistere, la rimetto punto e da capo. Junior Marvin, Police and Thieves, prodotto dagli Scratch Perry. To revelations, yeah. The next generation.
peacemakers turn war officers. Hear what I say. Hey. Police and thieves in the street. Oh yeah. Fighting the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street.
Linea di basso corposa per la vocina melodica di Junior Marvin. Allora, passiamo adesso a un altro brano targato a Upsetter e poi alla la prima delle due telefoniche.
Arrivano anche gli ospiti, ma questo prima è un splendido 12 pollici che vede alternarsi gli Eptons, i Congos e Junior Marvin, tutti e tre passati dalle produzioni degli Scratch Perry.
Play on, Mr. Music.
Tra l'altro vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook, perché? Perché c'è questo brano e c'è un video di come è stato prodotto questo brano ed è davvero una poesia.
Musica che fa viaggiare, che ci riporta direttamente in Jamaica Star. Play on, Mr. Music. allora abbiamo in linea Fada Lampad Red, Italian Reggae Ambassador Worldwide. Zio Lampa, ci sei?
Ci sono.
Dai, yeah. Si è sentito che musichetta di sottofondo?
Sento, sì, ma col telefono si sente poco.
Ok. Senti, stiamo parlando degli Scratch Perry, quel genio pazzoide che ha rivoluzionato la musica giamaicana in qualche modo. Tu sicuramente avrai avuto modo di incontrarlo.
Sì, no, ho incontrato più di qualche volta, però ecco il ricordo che ho più, diciamo, la scoperta proprio visuale degli Perry ce l'ho avuta guardando un documentario realizzato dalla BBC, che era tra l'altro con la voce narrante di Mikey Dread, che tu conosci bene, che era Deep Roots Music. Lì fu la prima volta che vidi Lee Perry, mo ovvio che lo conoscevo come produttore perché me lo ricordo dalle copertine dei Clash, dei Pressure Drop, no? Dall'album dei Clash, perché c'erano, sì, i crediti, no? Di sto L. Perry, e poi perché appunto è stato uno dei primi produttori di Marley ed è stato il primo produttore che ha realizzato un disco interamente dub, cioè il primo disco dub della storia fu prodotto proprio da Lee Perry, e Blackboard di Jungle. Però uno dei ricordi più simpatici che ci ho avuto di Lee Perry è quando degli anni in cui vivevo in Giamaica andai a fare un weekend a Negril, e in un supermercato di Negril stava a fare la fila da una fieda, una delle casse, e su un'altra delle casse c'era Lee Perry che stava col suo carrello in fila, e diversi, insomma, turisti, Negril essendo un posto molto turistico, quindi se puoi immaginare, americani, canadesi, che si fermavano, riconoscevano Lee Perry e si facevano tutti la foto con Lee Perry, e i giamaicani che erano in fila con me tutti a chiedere: ma chi è quel vecchio vestito così a la barba rossa, col cappello pieno di spine, comunque un personaggio sui generis, soprattutto in un posto come la Giamaica, insomma, come chi è? Cioè, quello è Lee Perry, uno dei padri fondatori della musica giamaicana, che esiste dal giorno zero, da quando lavoravano appunto ai Federal Studios dell'allora Siaga, no? Sì. Uno dei primi studi in Giamaica era proprio una delle prime imprese di Edward Siaga, e in cui lavoravano appunto Lee Perry e l'altro compianto Donny Lee, no? Questi erano gli uomini che lavoravano per allora in quegli studi, insomma, produrre le prime cose, che ancora non il reggae era manco nato, insomma.
Sì, un personaggio
e giamaicani che non sapevano chi fosse Lee Perry. Qualche anno dopo, poi, quando gli venne assegnato il Grammy, no? Che poi di fatto è stato un Grammy alla carriera, ma io mi ricordo molti dei giamaicani, soprattutto giovani, che chiedevano a me e ai miei soci, che comunque lavoravamo nel mondo della musica, delle produzioni e dei dischi, chiedevano quale fosse, su quale riddim cantava sto Lee Perry che aveva vinto il Grammy, cioè quale fosse la hit, no, perché comunque non in Giamaica, a parte chi appartiene a una determinata generazione, non è conosciuto Lee Perry, diciamo, tra i giovani, ma anche negli ultimi 20 anni passa, perché appunto poi faccio riferimento a quegli anni là in cui io vivevo in Giamaica insieme ai miei soci, insomma, e mo è passato di tempo, insomma.
Certo. Che fa un personaggio anche litigioso, no? Che ha litigato con vari altri produttori, che ha avuto sempre scaramucci.
No, vabbè, basta ricordarsi uno degli episodi storici di Lee Perry, che appunto diede fuoco ai suoi studi, al Black Ark Studio, perché era convinto che lo studio era stato impossessato da spiriti maligni, e lui bruciò lo studio col mixer e anche con molti nastri che a oggi, ahimè, rimangono sconosciuti a noi, insomma, tra le tante produzioni. Tra l'altro esiste una riproduzione del mixer e dello Black Art Studio ma non so se esista ancora, ma esisteva il Museo della Musica a Ocho Rios, all'interno del grosso centro commerciale per turisti. C'era questo museo fatto dall'Island di Chris Black, quello in cui ricostruì un angolo del Black Art Studio. Mo ricordo perché me ne sono fatto un selfie, ovviamente.
Senti, te lo ricordi quando venne al Villaggio Globale, ormai sempre tanti anni fa?
Guarda, di quella serata lì ho veramente poca memoria, perché credo che probabilmente io neanche ci stavo e stavo da qualche altra parte, come puoi ben immaginare, a fare quello che più o meno faccio e che continuo a fare, insomma.
Certo, certo, certo. No, io me la ricordo,
l'abbiamo detto. Tutto ricordi, perché se non sbaglio avete organizzato voi, quindi...
Mi ricordo che salì sul palco aspettando i soldi del, che gli vennero dati tutti i soldi, quindi poi salì con la valigetta, insomma una cosa che lasciò tutti un po' sbigottiti.
No, questo episodio lo ricordo perché appunto è una delle tante leggende legate alle tante serate organizzate a Roma da, insomma, da le varie diverse crew che hanno animato quegli anni lì, insomma.
Eh sì, erano gli anni 90 più o meno, parliamo.
Esatto, il mitico Villaggio Globale, insomma.
Il mitico Villaggio Globale, sì, all'aperto al Villaggio Globale, una serata estiva, una bella serata con tanti personaggi. Senti, e invece di Perry come cantante, c'hai qualcosa da dirci?
Cioè, perché di Perry che presento poco.
Come di Perry come cantante, perché lui è ovviamente più famoso come produttore, noi questo...
Esatto, ma infatti guarda, ne parlavamo pure prima con chi mi trovo ora in compagnia, calcola che sto da qualche parte nella provincia di Brindisi e sto appena andato a mangiare un po' di pesce, perché poi fra un po' vado a fare il programma radio web dalle 7 e la vado a fare in diretta da Matera.
Ok, bello.
No, io in effetti Lee Perry come cantante e come performer non l'ho proprio mai considerato. Per me fondamentalmente Lee Perry è un produttore, diciamo, il suo genio è esattamente quello, è stato lui dietro al mixer e la modalità in cui ha registrato le varie canzoni, gli artisti con cui ha lavorato. Non ho mai considerato un vero e proprio performer, questa è una cosa che lui si è messo a fare quando ha capito che c'era richiesta, diciamo, nei suoi confronti. Tant'è che si pensi a una delle ultime canzoni che ha fatto, che pure Jamaica ha avuto un po' di d'ascolto, no? Fece quella canzone in cui l'unico testo in cui ripeteva era pum pum, mi love pum pum, black pum pum, white pum pum, fuck pum pum. Perché evidentemente nel ritornare in Jamaica, visto che magari non tutti lo sanno, ma Lee Perry so tantissimi anni che vive in Svizzera, in Europa, dove si è sposato con una svizzera, quindi sono veramente credo più di 30 anni che vive in Svizzera. Quindi tornando in Giamaica si è reso conto che la musica era solo e semplicemente canzoni di sesso, e quindi dice, sai che c'è, se devo riconquistare lo spazietto, faccio una canzone in cui dico solo pum pum e basta, nient'altro. E alla fine, se ci pensi, è un po' una genialata pure questa, insomma.
Sì, decisamente,
assolutamente geniale. Quello che invece ti volevo chiedere io è se c'è qualche brano a cui sei particolarmente legato e che passavi alle tue dancehall.
Ce ne sono tanti, perché le prime produzioni di Perry erano tutte molto acide rispetto a quello che veniva prodotto in Giamaica in quegli anni. No? Quindi il suono di Lee Perry era molto più ruvido e aggressivo rispetto alle canzonette popolari, anche del reggae di allora, del rocksteady un po' sdolcinato, no? Chase Vampire, cioè comunque ha sempre prodotto cose poste, insomma, Max Romeo. Non ce n'è una in particolare, cioè soprattutto la prima parte dei primi anni dei Lee Perry sono quelli che preferisco, insomma.
Sì, sono quelli che hanno fatto la storia alla fine.
Sì, insomma, sono stati quelli più tosti, insomma.
Va bene, grazie. Fa da lampada della
Devil, e poi soprattutto, se non avete mai giocato a GTA, non aveva sentito la selezione dei Lee Perry che fa radio uno dei giochi più forti che esiste, insomma.
Va bene, lo faremo sicuramente. E dove la possiamo trovare?
Si trova anche online, GTA e Grand Theft Auto, che mo vabbè, non è che mi devi fare queste cose a onda rossa, poi non vedevo nessuno caratta, però uno dei giochi più grossi che c'è, con tanta musica dentro, che quando rubi le macchine entri dentro e c'è la selezione di chitarri che fa la radio, okay, proprio Radio Upsetters, dove passa dai suoi pezzi classici a Vibes Cartel, per capirsi.
Ok. Allora, grazie per la tua testimonianza e dai, ci risentiamo presto e buona trasmissione stasera da Matera.
E niente, grazie a te per avermi ospitato e per avermi veramente, mi sono emozionato a comporre questo numero telefonico che è l'unico telefono che mi ricordo ancora a memoria.
Same. Grazie Fada, a presto.
Ciao.
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 Ci ascoltiamo adesso una di quelle altre produzioni dub di Lee Scratch Perry, una versione di Brother Love, e invece questa version dub si chiama
Brothers Dub. Certo, l'immagine di Lee Perry nel supermercato di Negril sconosciuto ai giamaicani è veramente un'immagine che mi rimarrà impressa.
È comunque a testimonianza di quello che appunto diceva Lampa Dread, della percezione che si ha oggi, che hanno i giovani più che altro in Giamaica, di Lee Perry. E anche dal suo funerale, insomma, ci sono le immagini su YouTube di quando appunto lo seppelliscono, ma davvero pochissime persone, saranno state una decina, però in una foresta, tutto abbastanza poetico. Io mi sarei aspettato 2 settimane di lutto nazionale, in realtà.
Ma sì, ma effettivamente, come diceva prima, le sue produzioni erano, lui ha definite, più acide, ma erano molto riot. Abbiamo sentito War in a Babylon, Police and Thieves, cioè canzoni comunque riot, canzoni sociali, canzoni che oggi in Giamaica non esistono più, o quantomeno esistono molto poco, sono di nicchia, diciamo, in qualche modo, perché ahimè la musica che sta prendendo piede è una musica, come diceva Lampa, di sesso, di sessismo, omofoba molto spesso, quindi bisogna andarsela a cavare col lanternino, diciamo, i brani e gli artisti soprattutto conscious. Poi appunto questa invenzione del dub che ha caratterizzato l'evoluzione della musica non solo giamaicana. I crediti sui dischi dei Clash, come dicevi tu prima, la cover di Police and Thieves
è stato un precursore poi anche per tutta la musica elettronica che è venuta negli anni dopo, la drum and bass, la jungle, la techno anche, insomma, sì, un Lee Perry davvero come grandissimo innovatore.
Un innovatore che comunque ha avuto a che fare con i grandi della musica giamaicana degli anni 60-70, ne abbiamo sentiti vari, adesso ci sentiremo anche Robert Nesta Marley in una canzone che non ha avuto quel successo internazionale che hanno avuto le produzioni dell'Island, ma che comunque in Giamaica è stato un messaggio forte e chiaro.
Eh sì, infatti del 1970 i Wailers hanno pubblicato il loro primo album appunto come Bob Marley and the Wailers, ed era proprio la collaborazione con il produttore Lee Scratch Perry. Tra l'altro in quella formazione degli Upsetter c'erano anche Aston Family Man al basso e Carton alla batteria, il fratello che poi Marley si portò con i Wailers e non lo lasceranno più.
Allora, noi abbiamo scelto Small Axe da questo album, un altro di quei singoli che conserverò per tutta la vita, nonostante stia dismettendo la mia collezione di 7 pollici. Small Axe me lo terrò gelosamente.
Un brano contro i due grandi produttori che c'erano in quell'epoca in Giamaica, Coxon Dodd e Duke Reed, e appunto Lee Perry che stava tentando piano piano di aprirsi pure lui la sua casa discografica.
Sì, perché Small Axe vuol dire piccola ascia, se sei un grande albero noi siamo una piccola ascia pronti a tagliarti via. Allora arrivano trillini qua allo 06 49 17 50. Pure per me è forse l'ultimo numero che ricordo a memoria da quando ero ragazzino, l'ultimo numero fisso insieme a un paio di cellulari, sai, quello della mamma, come si suol dire. Questa è Small Axe.
E i Wailers qui erano in formazione originaria, ossia Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer. Che poi fu racchiuso anche nel secondo disco uscito per l'Island nel 1973, Burning. E poi ancora nel 1971 i Wailers fondarono una etichetta indipendente, la Tuff Gong, e poi l'anno dopo ancora il contratto con l'Island di Chris Blackwell.
E allora, come avevamo annunciato, abbiamo in linea il secondo ospite. Stiamo parlando del giornalista e scrittore Alberto Castelli. Alberto, ci sei?
Sì, sì, eccomi. Grazie. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Mm-hmm. E bentornato.
Grazie. Sì. No, bentornati a voi, perché insomma io sono un vostro appassionato ascoltatore, quindi ero preoccupato perché non sapevo i tempi della ripresa, capito? Ero in attesa.
Noi ti aspettiamo sempre qui, eh?
Sì, ma dai, tranquillo. L'importante è che insomma giovedì pomeriggio sappiamo cosa fare.
Senti, noi siamo qua parlando di Lee Scratch Perry, in veste di produttore e di artista, scomparso recentemente, e quindi ti abbiamo contattato per avere la tua testimonianza.
No, dico che è una cosa strana comunque, che non sembra vera come cosa, perché sai, era una di quelle figure che sai che ci sono, no? Che poi magari prima o poi per l'ennesima volta vai a vedere il suo live o per l'ennesima volta ascolti qualcosa di suo, invece è andato così.
Diciamo che è una generazione che piano piano sta scomparendo.
Beh, sì, perché comunque il tempo passa. C'è poco da fare, voglio dire. E se ci pensiamo, insomma, comunque 85 anni portati con grande leggerezza, con grande sapienza.
Sì, forse la sorpresa era infatti che lui stava benissimo in realtà, sia dal vivo che anche sui social, quello che pubblicava, insomma, sembrava in splendida forma e invece ci ha lasciato così. Però la poesia è che ci ha lasciato in Giamaica, almeno quello.
Esatto. No, sai, la cosa che secondo me con il tempo bisognerà, insomma, come dire, accettarla completamente, perché è stato un grandissimo produttore, secondo me, cioè l'aspetto proprio creativo di uno come Lee Perry nella storia della vicenda della musica giamaicana e non solo è impressionante, insomma, è una persona di una creatività enorme e tra l'altro soprattutto all'inizio, insomma, della prima fase della sua carriera, lavorando anche con risorse tecnologiche non proprio all'avanguardia per quei tempi, che comunque erano altri tempi, però insomma il suono era sempre bellissimo, devo dire, cioè trovò questo suono che era già reggae quando in realtà il reggae ancora ufficialmente non c'era ma stava arrivando e tra l'altro quando ascolti quella canzone ti accorgi proprio anche della perfezione tecnica, cioè come ad esempio lui incideva le voci, i cori e poi anche quando lavorava con i cantanti solisti, veramente un grandissimo produttore. Vabbè, sì, lo sapevate già, dite.
Sì, no, non lo sapevamo così effettivamente, non avevamo mai sottolineato questo aspetto, perché ci stiamo ascoltando in questo giovedì, mm-hmm. Il discorso l'abbiamo fatto in veste di cantante, in questo giovedì in veste di produttore, che come ci diceva Lampa prima è il suo primo ruolo, quello di produttore, cioè il ruolo per cui è più conosciuto e per cui è più giusto ricordarlo.
Sì. Prima ancora comunque era conosciuto come formidabile giocatore di domino,
sì.
E ballerino straordinario, tra l'altro, e uomo di fiducia di Clement Coxon Dodd, con il quale poi ovviamente entrò in rotta di collisione, così come poi entrò in rotta di collisione con tutti gli altri grandi produttori del periodo in Giamaica, insomma. Tra l'altro, sai che tra le altre cose, in un certo senso lui è stato anche uno dei primi a fare il dissing pubblicamente su un disco, perché che poi è diventata una pratica ricorrente, ad esempio nel rap, nell'hip hop contemporaneo. E lui è stato il primo, insomma, che faceva dischi in cui insultava gli avversari, i rivali, proprio a cominciare da Prince Buster, insomma. Sì. Nonché geniale inventore di quello che poi con il tempo abbiamo conosciuto come rhythm, perché alcune sue cose, insomma, diventavano una canzone e poi da quella canzone, da quel rhythm, da quell'arrangiamento, da quella produzione ne faceva altre decine, insomma. Ah, grande produttore, grande persona.
Noi abbiamo passato Small Axe di, appunto, in collaborazione con Bob Marley, e forse quello era il periodo più genuino, più vero dei Wailers, quello con Lee Perry.
Beh, guarda, ancora oggi molti, così, insomma, che hanno studiato e continuano a studiare quel periodo, hanno ascoltato e continuano ad ascoltare quella musica, ritengono che effettivamente le incisioni che...
Ti sentiamo lontano, Alberto, ti sentiamo un po' lontano.
Eccomi. Ecco. No, dicevo che effettivamente per molti quelle incisioni lì con prodotte da Lee Perry sono forse il punto più alto nella storia del trio, insomma, dei Wailers. E anche lì, insomma, in netto anticipo sui tempi, insomma, come soluzioni, bellissimo suono, peraltro
suono anche molto, secondo me anche molto legato al soul, cioè molte produzioni di Perry di quel periodo erano veramente molto, cioè profondamente influenzate dal soul.
Sì. Beh sì, come dicevi tu prima, il reggae era lì da venire, stava lì
sì, sì.
Per nascere, ed è esatto. Proprio grazie a lui, grazie a tracce come War in a Babylon anche, sì, sì. Che è quella linea di basso ha preso piede, quel giro, quel mood.
Sì.
E allora Alberto, noi ci aspettiamo un capitolo allora sugli Perry nel tuo prossimo libro, no? Stai lavorando a qualcosa?
Hai toccato, come dire, il tasto dolente, perché è un momento un po' di confusione, diciamo così, insomma. Però sì, insomma, sto scrivendo il libro nuovo e spero di uscirne fuori presto. Però un periodo un po' così impegnativo, diciamo, insomma, però sì. No, c'è tra l'altro è stranissima questa cosa, perché giuro che non ci avevo pensato lì per lì, ma soltanto 3 giorni fa ho scoperto che il titolo è anche il titolo di un pezzo di Lee Perry.
Allora, attenzione.
Non ci avevo pensato, perché uno di quei pezzi, come dire, minori, insomma, no? Tre canti, poi c'è stato anche questo. E lì, giuro che lì per lì non ci avevo pensato, cioè magari non ci avevo pensato a livello conscio, però in realtà era già tutto scritto, insomma. Lee Perry avrebbe detto così, che era già tutto scritto.
Ci hai dato un'anteprima da poco?
Sì, sì, il titolo è in realtà, insomma, è anche il titolo di una composizione di Lee Perry.
Non lo svegliamo,
però e vi ripeto che lì per lì non ci avevo pensato, cioè mi è venuto in mente molto tempo dopo. Però insomma siamo in una fase così, insomma, spero di uscirne.
Ma sì, ne uscirai alla grande, come l'altro libro che hai fatto, che è veramente bellissimo, devo dire.
L'opera.
Piacere, l'opera, sì, l'opera. Sì,
sì. Sì, questo nuovo è già definito per convenzione l'opera della maturità.
Sei maturo, quindi.
Sì, questa è l'opera della maturità. È un po' come il mio Black Ark Studios, no? Era lo studio di Lee Perry, quello. Il posto alchemico, insomma, dove accaddero cose sorprendenti, insomma, soprattutto nel periodo 75-77, insomma, il famoso blackout.
Va bene Alberto, allora grazie per la tua testimonianza, ti ringraziamo, ti aspettiamo come al solito qua in studio, e quando l'opera sarà matura, l'opera della maturità sarà matura, ti sentiamo sempre lontano.
Dicevo che quando l'opera della maturità sarà matura festeggeremo, insomma.
Sì, sì, sì,
ti aspettiamo.
Ti aspettiamo.
Esatto, e poi sveleremo anche il mistero del titolo, che è il titolo di una canzone di Lee Perry.
Ce la prepariamo già.
Ok, grazie, è stato un piacere.
Ciao Alberto, ciao. E allora ci risentiamo questo brano che abbiamo usato come sottofondo, 420 Dreadlocks,
un'altra delle produzioni dub meravigliose degli Scratch Perry.
Ure, ure, ure. Hear the children sing. 420 dreadlocks, all before the king. Hooray, hooray, hooray. This is why they sing. 'Cause he was able to loose the seals and set the captives free. We'll be right back.
Rabadab Wise. Brani mezzi cantati e mezzi dabbati.
Ancora una decina di minuti per ascoltarci un paio di brani. Iniziamo con Kate Rowe, ancora una produzione Upsetter. Questa è un brano famoso, comunque anche questo lo riconosci, sì, è Groovy Situation. Quest'ultimo brano lo dedichiamo a Gabbo, ovunque esso sia. Bella Gabbo, non è un brano da poco, si chiama Disco Devil, la versione 12 pollici, lui è di Scratch Perry. Una version di I Chase the Devil uscita per la ONU Sound di Adrian Sherwood in compagnia dei Dub Syndicate. Gonna iron shirt and chase it down out.
disco devil.
This is a disco devil. Max Romeo, Lee Scratch Perry, Onu Sound.
Vai, 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 vai. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Allora noi, come abbiamo detto, con questo brano vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo, sempre dalle 4 alle 5, sempre su queste stesse frequenze, 87.9 nell'etere Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che se vi state sintonizzando solamente adesso, o più in generale, se volete ascoltare il podcast di questa come delle altre puntate, monografie, diciamo, di Attica Blues, le trovate sul meraviglioso sito della radio www.andarossa.info. Trovarci è facile, basta andare su Palinsesto a giovedì pomeriggio, cliccare su Attica Blues e si apre la nostra pagina.
E vi invitiamo a seguirci anche durante la settimana sulle nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram, e vi invitiamo anche ad ascoltare la nostra ricchissima playlist che invece è presente su Spotify. In tutti i casi basta cercare Attica Blues.
Allora, la settimana prossima ci sposteremo dalla Giamaica, ci focalizzeremo su uno strumento, su un personaggio, uno strumento.
Sì, che noi, anche lui ci ha lasciato la settimana scorsa all'età di 79 anni, era un colosso, soprattutto anche della Blue Note Records negli anni 60, quel soul jazz che lui ha fatto grande insieme al suo organo, l'organo Hammond. Parliamo di Dr. Lonnie Smith. Allora, nell'augurarvi buon weekend, noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre, ovviamente, Attica Blues.